Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dalla passione alla resurrezione. Meditazioni per la settimana santa proposte da Rosario Tronnolone. La lavanda dei piedi di Vera Araújo.
Il racconto della passione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, che inizia con il capitolo 13, è tutto avvolto in un'atmosfera di discorsi e insegnamenti tra i più profondi ed elevati. È scoccata l'ora di Gesù, la sua ora, ed egli ormai si rivolge ai discepoli, apre loro il suo cuore, rivela i suoi sentimenti più intimi. Non è più tempo di segni o di parabole. Il Maestro parla apertamente. Eppure Giovanni inserisce, anzi comincia il racconto della passione, con la lavanda dei piedi. È un brano bellissimo, densissimo di significati, espressi tutti in questo atto concreto, visibile e palpabile. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo, e voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete mondi». Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi l'ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica». Gesù è cosciente della sua morte vicina, sa che è arrivata la sua ora. L'azione della lavanda dei piedi, posta in relazione con la sua ora, acquista carattere di fondazione. È un momento solenne, dunque. Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli. A questo punto viene il rifiuto di Pietro davanti all'incomprensibilità dell'atto di Gesù. Poi, continua il racconto, quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo. Giovanni è di una precisione inusitata. Si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio, lo cinse attorno alla vita, versò dell'acqua nel catino, lavò i piedi, li asciugò, riprese le vesti, sedette di nuovo. Giovanni dipinge un quadro che deve restare impresso per sempre nella mente dei discepoli, come l'ultima azione di Gesù verso i suoi, norma per la sua comunità. È comprensibile lo stupore di Pietro. Quello che Gesù faceva non era il gesto proprio d'un rabbì, ma d'un servo, d'uno schiavo. Deporre il mantello simboleggia il dono della sua vita. È la vita che egli dà per i suoi amici. Ma immediatamente Gesù prende un panno, l'asciugatoio, simbolo del servizio. Con la sua azione di lavare i piedi, insegnerà ai suoi quale deve essere il loro atteggiamento e che cosa significhi l'amore leale, prestare servizio all'uomo fino a dare la vita. Giovanni poi non dice che Gesù si toglie l'asciugatoio, ma semplicemente che riprende il mantello. Il servizio che Cristo comanda non è fatto soltanto di atti che si susseguono, ma è come uno stato in cui il cristiano deve venire a trovarsi, stato nel quale raggiunge, nella maniera migliore, la sua perfezione. L'amore, inteso come servizio, è una delle note che caratterizzano la nuova società, la nuova convivenza fondata da Gesù. Non come un atteggiamento formale, ma come esplicitazione fra noi della stessa vita di Dio. Questa scena mostra che il lavoro di Dio a favore dell'uomo non si compie dall'alto, come elemosina, ma dal basso, innalzando l'uomo al proprio livello. Gesù è il Signore per definizione, ma lavando i piedi ai suoi e rendendosi loro servitore, dà anche a ciascuno di loro la categoria di Signore. Il suo servizio, pertanto, si propone di dare la libertà e di creare così l'uguaglianza, eliminando ogni rango. Nella società che egli fonda, ciascuno deve essere libero. Sono tutti signori perché tutti sono servitori. L'amore produce la libertà. Il futuro servizio dei suoi avrà lo stesso obiettivo: creare condizioni di uguaglianza e di libertà fra gli uomini attraverso la pratica del servizio vicendevole. Questa è l'opera dell'amore. Concluso il gesto di servizio, Gesù riprende posto a tavola e dice: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica». Non basta dunque l'adesione al principio. Gesù esige la pratica del suo messaggio. La Chiesa, comunità dei discepoli di Gesù, fin dalla sua origine ha compreso e accolto questo preciso comando del Maestro. Ogni ruolo, ogni funzione, da Pietro fino all'ultimo catecumeno, è cristiana se è vissuta nella dimensione del servizio. La memoria evangelica, poi, non separa il servizio dalla trasmissione della parola propria degli apostoli. Gesù, il Maestro, è lo stesso che ha detto: «Io sto in mezzo a voi come colui che serve». Egli, la parola incarnata, insegna le parole di vita e lava i piedi ai discepoli. Lungo la storia, i cristiani di ogni tempo e di ogni luogo hanno continuato e perpetuato il gesto e l'insegnamento di Gesù. San Gregorio di Nissa, padre del IV secolo, affermava: «Tra i nostri sforzi ci sia l'allenamento dell'amore. Si tratta anzitutto di vincere il complesso di superiorità nei confronti dei poveri, servendoli generosamente. L'allenamento genera l'abitudine e l'abitudine suscita a lungo andare la gioia. A poco, seguendo questo metodo, vedremo trasformarsi le nostre lotte interiori in un irresistibile, gaudioso bisogno di donarci agli altri. Non diciamo che è un dovere logorante, è troppo utile a coloro che lo compiono. E Charles de Foucault, in una lettera ad un amico, scriveva: «Farsi tutto a tutti, avendo con tutti bontà e affetto fraterni, prestando tutti i servizi possibili, essendo fratelli amabili con tutti». Chiunque abbia capito il cristianesimo sa che l'amore verso Dio trova la sua verifica nell'amore verso i fratelli. E non si tratta di compiere grandi gesti spettacolari, di cambiare il corso degli eventi storici, così che chi non si sente all'altezza di tali opere si possa sentire scusato. Madre Teresa di Calcutta affermava: «L'amore è un frutto di stagione e fuori stagione, senza limiti, che sta alla portata di tutti. Può accadere che un semplice sorriso, una piccola visita, semplicemente il fatto di accendere una luce, di scrivere una lettera per un cieco, di portare un secchio di carbone, di regalare un paio di sandali, di leggere il giornale a qualcuno, qualcosa di piccolo, di molto piccolo, sia di fatto il nostro amore di Dio in atto». La Chiesa, nel viaggio terreno verso il Padre, è chiamata sempre a rendere ragione del suo operato davanti al mondo. Un mondo che non sempre comprende, oppure che ha smarrito la strada verso la verità. Anche oggi viviamo in un'epoca di grandi mutamenti culturali e sociopolitici. Ciò innesca nella comunità dei credenti la necessità di riflessione e di scelte coraggiose. Il momento è complesso, ma non per questo necessariamente negativo. Il Vangelo resta come luce che illumina ogni uomo e ogni epoca, e lo Spirito del Risorto in mezzo ai Suoi ci sospingerà e ci indicherà come comportarci davanti alle nuove sfide e alle nuove domande che l'umanità pone. Alla Chiesa, però, e a ciascuno di noi, viene richiesto di porsi nell'atteggiamento giusto per comprendere i suggerimenti dello Spirito.
Rosario Tronnolone ha proposto «Dalla Passione alla Resurrezione. Meditazioni per la Settimana Santa».